Ed eccoci, come dicevamo poco fa, in diretta con un compagno che ha partecipato. Benvenuto e ben trovato sulle nostre frequenze.
Ciao, ciao, buonasera a te Carla e buonasera agli ascoltatori della radio.
Dicevamo, insomma, tu hai partecipato a questo incontro internazionale antifascista per un mondo nuovo che c'è stato a fine novembre in Venezuela. Insomma, a parte il collegamento con anche la resistenza palestinese che è uscito fuori, e non solo per la presenza di Leila Khaled, ma anche perché sta proprio nella dichiarazione anche finale di questo incontro, congresso, non saprei come chiamarlo. Però ecco, da te volevamo farci raccontare, visto insomma che sono state tante le delegazioni presenti, un po' da tutto il mondo, insomma, com'è andata l'organizzazione di questo incontro, quali sono i punti che avete affrontato, ci sono stati diversi tavoli, insomma, se ci racconti qualcosa di più delle poche notizie che hanno circolato qui da noi, poi magari le commenteremo alcune insieme, perché insomma mi viene in mente che molto più, sempre più spesso, no? L'abbiamo visto in Chiapas, lo vediamo adesso in Venezuela, questa capacità, in Chiapas un pochino più dal basso, mi sembra. In Venezuela mi sembra che insomma è stata una chiamata più del Partito Socialista, però raccontaci bene te com'è andata, però questa necessità di chiamare, di richiamare l'attenzione dei movimenti comunisti di sinistra un po' all'internazionalismo militante, a darsi degli obiettivi per immaginare appunto un mondo nuovo, con parole differenti, ma è molto il centro del Sud America che chiama, no? Questi incontri.
Ma guarda, davvero, intanto io credo che tu citavi il Chiapas, hai fatto benissimo, perché il Chiapas fu uno dei primi momenti dove un movimento mondiale che si riconosceva in quelle tematiche che allora erano l'ordine del giorno, ma che lo sono ancora oggi, si incontrò in questi incontri. Beh, oggi la situazione è una situazione completamente modificata sul piano economico, sul piano geopolitico. Il Partito Socialista Unito del Venezuela con il presidente Nicolás Maduro Moros ha avuto questa, io credo, intuizione molto importante, perché hanno pensato, tra l'altro l'hanno fatto a settembre, perché il primo incontro a Caracas si fu il 16 di settembre con un incontro internazionale dei giovani, incontro dei giovani che portò insomma così a produrre questa proposta di questa carta per riunire giro per il mondo, dove ognuno chiaramente vive problematiche diverse, ma uniti dallo stesso problema, che è battere il capitalismo e battere quindi anche tutte le forme di fascismo esistenti. Fascismo, il sionismo, infatti nell'ultima giornata, la terza giornata dell'incontro, il 29 di novembre, è stata la giornata dedicata interamente alla lotta del popolo palestinese.
Sì, perché la giornata anche dedicata, tra virgolette, dell'ONU, no? Al popolo palestinese.
Sì, e in queste giornate intanto dico, cioè, presenti 76 paesi, le delegazioni provenienti da 76 paesi del mondo, e i compagni venezuelani ci hanno detto che almeno altre 25-30 delegazioni che avrebbero dovuto partecipare per problemi loro non erano riusciti. Quindi di fatto sarebbe stato un incontro con un centinaio di delegazioni presenti. Delegazioni che erano composte da partiti, da sindacati, associazioni. Quindi con uno sforzo anche, io dico, dobbiamo ringraziare, abbiamo visto lo sforzo che hanno fatto i compagni venezuelani per darci la possibilità di partecipare a questo incontro, perché è stato veramente, eravamo 1100 delegati, quindi provate a immaginare la dimensione. 1100 delegati che dopo l'assemblea iniziale plenaria ci siamo riuniti in sette, chiamiamoli tavoli tematici, e i tavoli tematici hanno cercato di affrontare tutte quelle questioni che poi sono state presentate nella carta finale, in questa dichiarazione antifascista di Caracas per un mondo nuovo. E si è parlato veramente di tutto. Chiaro che, come dire, in un tempo così ristretto e con argomenti così importanti, con il numero veramente elevatissimo e veramente con dei livelli altissimi da parte dei vari delegati, le questioni affrontate, si è affrontato, ma purtroppo non si è potuto, come dire, articolare meglio le varie questioni. Però, insomma, è stata un'esperienza, io credo, estremamente importante, un'esperienza che ha costruito anche rapporti. Io personalmente conoscevo alcune delle compagne e dei compagni delle varie delegazioni, ma ho avuto, come tutti credo, insomma, ho avuto la possibilità di dialogare, di confrontarci, poi anche terminati tavoli, terminati insomma, gli incontri ufficiali, di raccontarcela con tantissime compagne e tantissimi compagni che provenivano veramente da tutto il mondo, in particolare dai paesi dell'Africa, del continente africano e ovviamente da tutto il continente latinoamericano. Poi viene la presenza europea. Ma la cosa io credo più rilevante è stata come ci hanno raccontato, questo era il punto che a noi ha colpito tantissimo e ci ha dato la possibilità tra l'altro di apprendere cose che purtroppo con le scarse informazioni che arrivano qua da noi, spesso false, quindi di capire anche che cosa sta accadendo in quei paesi.
Sì, diciamo che infatti oltre che false ne arrivano talmente a volte tante che è difficile fare una cernita, no? Perché poi la velocità di trasformazione, vediamo insomma quanto impedisce anche delle riflessioni più approfondite anche rispetto alle varie criticità che si incontrano.
Certo, certo, ma soprattutto le notizie false, cioè è incredibile come siamo bombardati da fake news, per cui insomma è una situazione veramente...
Beh, come potete sentire è caduta la linea, noi richiamiamo immediatamente un po' di musica. Eccoci di nuovo, siamo di nuovo in diretta, non siamo fortunati con queste linee telefoniche, non so perché. Bene, dicevamo, insomma, tante notizie false che arrivano, facci degli esempi.
Ma le notizie false sono direttamente da cosa accade in Venezuela, cioè quello che in realtà accade in Venezuela è tutta un'altra storia, però noi riceviamo delle notizie con Maduro che è il dittatore, con il Partito Socialista sono dei pervertiti, ne hanno scritte e dette di tutti i colori, è ovvio che questo non è vero, ci sono anche lì chiaramente come in tutti i paesi, come in tutte le realtà ci sono sicuramente delle contraddizioni, ma insomma, siamo veramente bombardati da delle falsità. Dicevo la comunicazione, io ho partecipato in particolare a uno dei tavoli che appunto affrontavano la comunicazione, perché un'esperienza che sta nascendo, un'esperienza che vede tantissime realtà, ha necessariamente bisogno di creare dei mezzi di comunicazione che siano affidabili e veloci. E uno di questi è chiaramente l'utilizzo delle radio, quindi direttamente, dico anche a Radio Onda Rossa, insomma, di rendersi disponibile quando sarà il caso, insomma, a riportare notizie. Ma insomma, al di là di questo, credo che però, ecco,
guarda, normalmente questa disponibilità, insomma, a riportare notizie, c'è anche il tentativo, insomma, di fare reti con altre radio, non solo a livello italiano ma anche internazionale. Abbiamo fatto questa esperienza, ad esempio, sul tema della Palestina diverse volte. Certo, a volte la lingua è un ostacolo, però insomma può essere molto interessante, aperto ovviamente alla possibilità anche di poter discutere e fare uscire le criticità, però tu lo sai, no?
Certo, ma guarda, io credo che ogni realtà porta un proprio contributo e lo porta per, come capace, per quello che sa fare, ed è altrettanto vero che su tanti terreni ci sono posizioni diverse. Il problema è se noi vogliamo tentare di costruire un qualcosa che abbia un senso e quindi andare a smussare anche quelle che per noi possono essere, capito, dei punti di divergenza. Io credo che si debba invece ragionare, come dire, sui punti sui quali si è d'accordo. Poi dopo si discute tra compagni, tra chi si finisce comunista, socialista, insomma, rivoluzionario. Credo che però, ecco, l'onestà nel dibattito e nel confronto sia fondamentale, perché si arricchisce poi anche il dibattito generale, il dibattito collettivo su questo. Insomma, è una roba che abbiamo, che viviamo anche noi, insomma. Ma ecco, i problemi sono stati posti, io credo, in maniera estremamente importante, perché si è parlato, si è tentato, insomma, di affrontarli partendo appunto da questa critica appunto al neoliberismo, al capitalismo, al colonialismo, alle nuove forme di colonialismo.
Infatti è un tema che ho visto ricorrere, insomma, negli ultimi anni, nell'ultimo tempo, spesso il tema del colonialismo è molto più presente, molto più denunciato anche, no?
Sì, ed è vissuto in particolare dei paesi del continente africano, quei paesi che da tantissimi anni purtroppo sono colonizzati ad esempio dalla Francia e si stanno tentando faticosamente di liberarsi da questa oppressione, da questa rapina continua delle risorse, che impone ovviamente governi che sono governi fantoccio, che impone comunque lo sfruttamento delle risorse.
Beh, impone anche una moneta di cui vogliono liberarsi, no?
Certo, certo. Allora anche su questo, come dire, si è tentato di aprire, di cominciare a ragionare in un confronto su come è possibile oggi sostenere dalle varie parti del mondo, sostenere anche quei movimenti, perché è del tutto evidente che questa rete deve trovare il modo di sostenersi a vicenda, cioè ogni paese deve trovare il modo di sostenere altri paesi. Quindi è un lavoro grosso, un lavoro importante, un lavoro che è molto faticoso, che però, insomma, gettando le basi di queste tre giornate, credo che si sia iniziato un percorso nuovo, un percorso che è quello appunto tracciato poi alla fine in questa carta, che fissa dei punti precisi e che vanno però sviluppati. Ovviamente vanno sviluppati e ognuno lo dovrà fare nel proprio paese, sui propri territori, per come sarà in grado e sarà capace di fare. Non credo che
giusto per avere un quadro, insomma, anche da un punto di vista informativo, tu dicevi 76 paesi presenti e alcuni non hanno avuto difficoltà ad arrivare, ma tipo quali paesi, insomma, per avere proprio un quadro, insomma, perché questo di quali paesi erano presenti non ho letto, non sono riuscito a trovare nessuna informazione, cioè di che paesi
allora,
erano presenti.
La lista completa dei paesi anche a noi doveva arrivare, e però come spesso capita,
problema di comunicazione, come dicevo,
c'è un certo ritardo, capito, sulla comunicazione, perché quando ti parli, discuti, vengono presentati soggetti che intervengono, ma poi, insomma, se non sei bravo a ricordarteli tutti, ed è quasi impossibile, te lo assicuro, in una dimensione così grande, però, insomma, c'erano paesi che venivano da tutta la parte, ad esempio, del Maghreb, c'era la parte del Congo, c'erano i paesi all'interno, vabbè, Sud America, insomma il continente latinoamericano era praticamente rappresentato in tutte le sue componenti sindacali e partitiche. Dall'Europa dai compagni baschi, no? Con una delegazione, tra l'altro come sempre i baschi, sono simpaticissimi, compagni dalla Gran Bretagna, compagni dell'Irlanda, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, dalla Spagna, dal Portogallo, insomma c'era una presenza
da quella che chiamiamo paesi dell'ex est Europa,
la parte diciamo della
Polonia, Ungheria, per capirci,
rappresentata da una piccola delegazione che proveniva dalla Slovenia, la parte della Slovenia. C'era una delegazione che veniva dalla Russia. Non ci ha colpito, questo lo dico perché ce lo siamo domandati, non c'era una delegazione dalla Cina, non c'erano i cinesi presenti a questo incontro. Un caso, una scelta, un problema loro, ma comunque insomma non era rappresentata la Cina.
E neanche altri paesi asiatici?
No, non c'erano altri paesi asiatici. Almeno dagli interventi che ho potuto ascoltare io non erano presenti. Quindi, però questo, perdonatemi, ma non riesco a darvi una risposta perché appunto la lista completa non mi è arrivata, non c'è arrivata, quindi faccio fatica, vado un po' così a memoria, perché provate a immaginare una dimensione con questi tavoli, 1100 delegati che si incrociavano, si raccontavano le cose, ricordarci tutto, poi sono anche vecchiarello, quindi perdonerete anche
questa. E che lingua usavate? Lo spagnolo?
Lo spagnolo e l'inglese. Spagnolo e inglese con le traduzioni, c'erano sì la possibilità di avere la traduzione perché erano le due lingue più utilizzate, chiaramente lo spagnolo per quanto riguarda insomma quella parte di mondo e poi l'inglese che allargava insomma a tutti gli altri paesi.
Bene, dicevi quindi ci sono stati diversi tavoli che hanno affrontato e che poi si sono conclusi in questa dichiarazione lunghissima, dichiarazione antifascista per un mondo nuovo.
Sì.
Riesci a un pochino insomma a riassumerla?
Ma guarda, intanto i tavoli sono stati 7 tavoli e poi c'erano anche dei sottotavoli, no, nel senso che si ragionava anche in incontri più mirati, se volete, anche per aree geografiche, per cui anche lì ma si è parlato veramente di tutto, dalle nuove tecnologie, dei sistemi informatici, si è parlato ovviamente di imperialismo, ma si è parlato dei giovani, si è parlato del ruolo dei giovani, ma in particolare si è parlato del ruolo delle donne. Il ruolo delle donne nei vari conflitti e nelle varie dinamiche, no? Nei vari paesi, si è parlato molto di guerra ovviamente, si è parlato di questioni economiche e si è parlato, io dico, avendo seguito insomma negli anni un po' le vicende, si è parlato anche di quella che dovrebbe essere in qualche modo il riscatto delle popolazioni indigene con la loro storia, le loro culture, perché sappiamo benissimo che purtroppo soprattutto in quei paesi del continente latinoamericano non sempre i rapporti sono stati rapporti, come dire, a favore delle popolazioni indigene. Ne dico una per tutte, ma come dire, la questione, l'antica questione del Cile, anche del Cile di Salvador Allende, con i Mapuche, insomma non è stata proprio una bella cosa, no? Quella che è accaduta in quegli anni. Quindi,
e neanche quello che sta accadendo insomma in questo periodo,
certo,
del Cile e Argentina.
Si, si è tentato anche di dare minimamente, ripeto, per il tempo a disposizione, di affrontare tutte queste tematiche. Il ruolo della donna è stato uno dei momenti, ci raccontava la nostra compagna che era con noi in delegazione, la compagna Irene, che ha partecipato a questo tavolo, è stata una partecipazione meravigliosamente proprio bella, perché sono uscite le storie, insomma la volontà di andare avanti, di uscire da tutte quelle, purtroppo, no, tutte le bestialità che colpiscono le donne, non solo noi viviamo in Italia ma nel mondo, e quindi sono un momento molto importante di confronto tra le compagne.
Sì, diciamo che parecchi diritti conquistati si sta cercando di toglierli, e quindi insomma una necessità nuova di rinnovare anche qui, no, dei processi organizzativi, di attività che sappiano non solo portare avanti, no, le giuste rivendicazioni, ma anche prefigurare un mondo diverso e saper abbattere il patriarcato, no? Come spesso,
certo,
dicevamo.
Ormai siamo con questo, col governo fascista della Meloni, ragazzi, ne stiamo vedendo di tutti i colori, quindi anche noi abbiamo molto da fare.
Certo, vedo che il secondo punto di questo incontro parla proprio, invece, appunto, tu parlavi di colonialismo, di sionismo, infatti è proprio un appello sia per un cessate il fuoco e sia per uno stop al genocidio, me lo sto sintetizzando così, per all'interno del processo di autodeterminazione dei popoli, parla appunto proprio di Palestina e di Libano, è proprio il secondo punto,
sì,
no, di questa...
Sì, parla di Palestina, di Libero
e di Libano, Libano ancora non era arrivata la Siria, quindi...
Certo, ancora non avevamo quel fronte di guerra, era presente una piccolissima delegazione anche di Hamas, con questo compagno povero, tra l'altro, colpito nei bombardamenti, sulla carrozzina, gli hanno segato le gambe, quindi insomma anche si è parlato molto, appunto, di come contrastare, ed è uno dei punti fondamentali, il sionismo in tutte le sue forme, quindi insomma è un approccio anche qua di una grande solidarietà alla resistenza, alla lotta del popolo palestinese, ma insomma adesso allargando il conflitto, direi anche del popolo libanese, del popolo, ma di tutti i popoli, insomma, che con il sionismo hanno purtroppo a che fare.
E anche, diciamo, che tentano di liberare dai processi, come mi raccontavi te prima, soprattutto non solo in Africa, però insomma da tutto i processi coloniali che fondamentalmente, insomma, non hanno mai abbandonato alcune regioni del mondo, soprattutto dove
non le hanno abbandonate, hanno negli anni raffinato le varie tecniche di rapina e di imposizione, e quindi è ancora peggio la situazione oggi, apparentemente alcuni dicono meno brutale, in realtà non è vero, perché io dico che è ancora peggio. E quindi insomma i problemi ci sono problemi importanti, sono problemi che si deve assolutamente tentare di risolvere, e la questione palestinese è al centro, perché se non si risolve la questione palestinese poi si fa fatica a risolvere tutta una serie di altre questioni.
Sì, infatti vedo in questa dichiarazione anche la solidarietà, appunto, oltre che con la Palestina, con i Sahrawi, con Cuba, con Nicaragua, insomma, quindi c'è uno sguardo un po' ampio, no? Quasi un voler rimettere in piede non solo un'internazionale antifascista, ma anche, diciamo, di solidarietà internazionalista, un po' ampio spettro, diciamo, definiamola così, non mi sbaglio.
Parlare di antifascismo, se tu oggi vuoi parlare di antifascismo, devi necessariamente parlare di tutto ciò che i fascisti, come sempre, sono storicamente i mercenari dei capitalisti. Noi in Italia l'abbiamo avuto, come dire, il ventennio, erano, come dire, i mercenari degli agrari, oggi sono i mercenari della NATO, sono i mercenari comunque dei partiti che sono là. Si deve assolutamente ragionare su quelle che sono le politiche predatorie e quindi arrivare anche a parlare a come contrastare le forme di fascismo, quelle vere e proprie, perché insomma alla fine si arriva anche a quello. Però ecco, il punto di partenza è la critica, l'analisi e lo sforzo che dovrebbe essere a questo punto collettivo di tutti per contrastare le politiche neoliberiste, così come vengono definite, insomma poi uno le può declinare come gli pare, ma insomma questo è il capitolo di un capitalismo che è in parte in crisi, anche su questo si è ragionato, perché è vero che alcune questioni che sono oggi, stanno emergendo oggi, porterebbero a dire che il capitalismo è in crisi. Ci sono dei grossi dubbi su questo, però ecco, tanto per dirne una, la proposta dei BRICS, no? Che ancora qui da noi in Italia si legge veramente poco, non si capisce, arrivano notizie che sono, come diceva anche l'inizio, spesso false, ma insomma metterebbe seriamente in discussione tutti gli equilibri economici e politici del mondo, perché togliere potere al dollaro significa abbattere quella forma di dominio che è data oggi come dire, dagli Stati Uniti, da Washington. Quindi anche questo è un tema, un argomento credo molto importante, che va sviluppato e dobbiamo chiedere aiuto anche a chi come dire, il giro ne sa sicuramente più di me, ma che comunque insomma, che non vorrei definire gli esperti, ma insomma le compagne, i compagni che studiano, che hanno più possibilità di capire meglio come potrebbero avvenire dei passaggi, perché credo che tutte e tutti noi abbiamo bisogno oggi di capire com'è la fase, di capire com'è la situazione, perché altrimenti è difficile poi dare delle risposte. È difficile.
Certo, è difficile anche organizzarsi e capire insomma dove, anche se poi come spesso quello che sta accadendo almeno intorno alle sponde del Mediterraneo ce l'eravamo purtroppo già immaginato, e quando parlavamo del conflitto, l'ipotesi di un allargamento del conflitto che era già in atto, e mi riferisco alle mire espansionistiche appunto di Israele in Libano e in Siria, purtroppo lo dicevamo da mesi che questa era l'evoluzione, e alcune cose avvengono, no? Erano di facile lettura. Quello che ti volevo chiedere, a parte, insomma, vedo che questa dichiarazione finisce con uno slogan, umanità o fascismo, che insomma soppianta un po' quello che era comunismo o barbarie, per capirci.
Sì, no? Sì, però sì.
Ha un po' lo stesso tono, o mi sbaglio?
Ha lo stesso tono, io credo ancora che quello vecchio socialismo o barbarie sia ancora valido, perché comunque o stai da una parte o stai dall'altra. La barbarie esiste, la conosciamo, l'abbiamo conosciuta nelle varie forme. E oggi parlare di umanità, ma vedi anche qua, quando anni fa, e mi riferisco agli anni, tra gli anni 2000, quando c'erano i vari G8, Genova, che si diceva che un altro mondo era possibile, oggi io credo che un altro mondo sia necessario, quindi lo sforzo deve essere, io credo, quello di lavorare per costruire delle condizioni che non possono assolutamente essere, come dire, del singolo paese che se la vede con i propri problemi interni e poi quello che accade attorno, ma chissà. Quindi, come dire, parlare oggi di una nuova umanità, di un'umanità che va preservata, un'umanità che va difesa, perché si parla di ambiente, cioè, in quegli incontri davvero è stato un momento di una ricchezza straordinaria, che io vi chiedo scusa, ma davvero è difficile anche poter riportare tutto quello che è accaduto in quelle giornate, perché davvero troppe cose sono state dette. Ecco, però questi sono i punti, io credo, centrali, quelli da cui partire. Vogliamo ricostruire oggi un'umanità che abbia la dignità e possa, come dire, riprendersi in mano un futuro, come, in che modo, con quali strumenti, è tutta una, insomma, è una bella partita che va affrontata.
Sicuramente, diciamo che c'è tanto lavoro da fare, tanti elementi. Vabbè, immagino anche che parecchi materiali, come dici te, poi saranno portati successivamente. Non so se saranno pubblicati gli atti di questo congresso, di questo incontro, ma ci sarà modo di parlare, soprattutto se si crea anche una rete di radio o un'ipotesi di informazione diretta. Quello che volevo chiederti è se all'atere o comunque all'interno, insomma, del congresso ci sono state anche delle prime valutazioni, oppure insomma hai raccolto un po' quello che può essere il pensiero, le preoccupazioni, le paure di che cosa potrebbe fare la nuova presidenza degli Stati Uniti di Trump rispetto a Latin America in particolare.
Certo, ma questa è la preoccupazione di tutti, perché un pazzo furioso come Trump è capace di fare qualsiasi cosa, e si è visto nel suo primo mandato, oggi viene rieletto, e anche lì le sue dichiarazioni, che sono veramente folli, ma che non ti lasciano al momento capire cosa realmente lui vorrà fare. Preoccupano tantissimo perché la situazione è molto delicata, con i conflitti in corso, la possibilità che davvero ci sia, come dire, apertura, tra l'altro, di un momento ancora più pesante di questa guerra con Russia e Ucraina, ma non solo. Beh, insomma, sono tutte tematiche che si è cercato di affrontare. Ma avendo a disposizione, questo è il limite, purtroppo è il limite che tutti abbiamo vissuto e che viviamo, non c'è ancora la possibilità di capire realmente, ma lo capiremo, temo, presto, che cosa Trump vorrà fare. Di sicuro vorrà continuare la guerra, di questo insomma non c'è dubbio, vorrà continuare a sostenere Israele, vorrà continuare a costruire nuovi passaggi che sono, dal punto che è un'altra guerra, non è la guerra delle bombe, ma è quella economica, nei confronti in particolare della Cina, della Russia, dell'India, perché non ne parla mai nessuno, ma comunque insomma sono conflitti economici pesantissimi che andranno a ridefinire gli assetti del mondo. E quindi certo la preoccupazione c'è, e però ripeto, ci sono ancora pochi elementi per poter ragionare in maniera più approfondita, più seria, insomma, su cosa potrà accadere. Questo è un limite, ma è un limite che abbiamo riscontrato, ce lo siamo raccontati tutti. E
sì, diciamo, un personaggio molto poco prevedibile, che dice tutto e il contrario di tutto,
mattina,
no?
E lancia comunque delle dichiarazioni che sono incredibili. Ma lo si è visto anche con il cambio dei soggetti che dovranno comporre la sua amministrazione. I primi che se vi ricordate, insomma, i primi soggetti che sono stati proposti, ma era una roba da mal di testa, cioè questi dei pazzi furiosi, degli assassini, che potevano guidare uno dei paesi ancora più potenti del mondo, quantomeno in termini militari.
Bene, quindi diciamo, non so se vuoi aggiungere altro, se no insomma che cosa ti sei portato, che cosa ci possiamo, come dire, aspettare da questo incontro, i prossimi passi futuri, per capirci. Facevi riferimento prima al primo incontro intercontinentale in Chiapas, no? Era del 96 se non erro, e poi nel 97 c'è stato un incontro che in Spagna, e poi ci sono stati un'altra serie di incontri, momenti. Da questo incontro come vi siete lasciati, con quali impegni? Perché da quello che leggevo era il tentativo non solo anche di costruire delle azioni pratiche, insomma di darsi degli obiettivi, un cammino, no, da mettere in pratica, non solo idee da scrivere su un pezzo di carta, su una dichiarazione da far circolare.
Sì, allora intanto una delle cose che a me è piaciuta tantissimo è quando in uno dei suoi interventi il compagno Maduro ha detto questa frase che suona più o meno usciamo dalla resistenza, costruiamo l'insorgenza, che ha, come dire, un significato preciso. Quindi costruire dove sarà possibile questa rete che dovrà farsi carico, per appunto andare a capire che cosa si potrà fare e come si dovranno gestire delle forme di lotta, delle forme di auto-organizzazione, delle forme insomma che vadano, che tentino di andare insomma a incidere, che abbiano una, appunto, una dimensione mondiale. È un'impresa difficilissima, ce ne rendiamo tutti conto, però è anche molto intrigante, anche molto per certi aspetti anche nuova. Un'operazione di questo tipo non era mai accaduta, quindi insomma è una bella scommessa. Sì, organizzazione, creare organizzazioni che portino a costruire momenti reali di appunto che non sia più la resistenza, ma che siano delle forme insomma che vadano a incidere. Come vedremo, ancora siamo nella fase di costruzione, quindi ci vorrà del tempo. Siamo tornati con proprio questa, che non è una sensazione, è una certezza, che da parte di tutte e di tutti ci fosse la volontà di costruire questo percorso. Quindi già questo è un dato nuovo, un dato importante, un dato che insomma, io che faccio politica insomma da diversi anni non avevo mai vissuto con questa intensità e questa volontà.
Bene, sono contenta, insomma, almeno ci porti un po' di spirito positivo, però insomma permettimi di fare un po' l'avvocato del diavolo, no? Come ti dici, quindi essere un po' critica, perché tu dici giustamente Maduro spinge su questo, ma poi delle riflessioni, una capacità anche, diciamo, critica, autocritica, perché poi anche all'interno del Venezuela, poi magari lo riprenderemo questo discorso se ti va in un altro momento, perché mi interessa anche approfondirlo, no? Che da un lato c'è questa spinta verso l'esterno a costruire, però poi probabilmente una perdita di fatto, anche se non è come ce lo raccontano i nostri mass media o la Presidente del Consiglio, che non riconosce le elezioni di Maduro, però insomma da un punto di vista di perdita di voti, Maduro non è Chavez, non ha sicuramente oggi, almeno da quello che posso leggere, lo stesso peso, diciamo, e il conflitto anche interno al Venezuela è alto, perché alcune critiche, è vero, c'è l'attacco della destra agli Stati Uniti e lo sappiamo perfettamente, però insomma gli arrivano anche parecchie critiche da sinistra, mettiamola così, no? Da gruppi di sinistra, insomma da compagni e compagni venezuelani rispetto ad alcune scelte, soprattutto su alcune gestioni diciamo delle piazze, e quindi anche su questo forse dovremmo aprire, no? Delle riflessioni, perché poi ci sono,
no,
cioè, hai detto tante cose interessanti, però poi mi viene in mente qual è la preoccupazione che a volte sento, non rispetto a questo incontro, no? Però un po' in generale, diciamo, nell'area tra, definiamola di sinistra, non saprei come dirti, però spesso nei movimenti di solidarietà, compagni e compagni, no? È un vizio antico, no? Quello di poter pensare il nemico del mio nemico è mio amico. Ecco, no, da insomma, l'epoca insomma iraniana, e forse tu ricorderai quando Lotta Continua prese quel grosso abbaglio, no? Per cui lì, vabbè,
come
che buttavano,
no,
fuori.
Come no?
Lo scià, certo, però insomma non c'era nessun amico, perché i primi che furono tra virgolette messi in galera, uccisi, furono proprio tutte le realtà, i compagni e le compagne giù in Iran. Questo per dire che forse questo vizio di voler vedere il nemico del proprio nemico come amico e una capacità anche di riflettere sui propri errori, sui nostri errori, mi ci metto dentro anche noi, no? La sinistra
No, ma guarda, io
nel nostro paese, no? Cioè, eccetera, no? Nel poter essere entusiasti di alcune cose, forse alcune riflessioni un po' più aperte dovremmo averle, sennò questo mondo nuovo è molto difficile, no? Poterlo costruire se ognuno si rinserra nella propria bolla, questo volevo dire.
Io l'ultima ti ho sentito lontanissima, perdonami, ma
hai capito più o meno il senso?
Sì, no, però le ultime parole non praticamente.
No, dicevo, se no, cioè, rischiamo veramente che questo mondo nuovo che vorremmo costruire, se uno si richiude nella propria bolla, sarà molto difficile, perché ognuno ce l'avrà, lo penserà in un certo modo.
Ah no, ma certo, io condivido questa tua
preoccupazione, mettiamola così.
Preoccupazione critica. E purtroppo noi in Italia siamo abituati a dividerci. È una roba spaventosa, veramente spaventosa, ed è quello che poi credo ci abbia portato a non costruire poi più di tanto negli anni, perché avremmo dovuto fare ben altro, ma insomma, a parte questo, ma credo che non si debba appunto cadere in questa logica. A me non è mai appartenuta, del nemico del mio nemico è mio amico, ho sempre pensato che fosse una grandissima fesseria e che anzi fosse anche pericolosa, perché non faceva comprendere qual era la realtà vera, insomma, si commettevano poi degli errori che erano errori anche molto pesanti, molto pesanti, e io insomma me ne ricordo, però è vero, ma, però insomma, io ripeto, io sono abituato a porre le questioni, una cosa mi piace, non mi piace, ma la dico, e poi non ho nessuna paura, nessun problema a confrontarmi, a misurarmi con chi la pensa in modo diverso, ma ci deve essere però una questione di fondo, che dovrebbe essere come dire, quella che viene definita l'onestà intellettuale, la capacità, la correttezza di rispondere e di stare sulle questioni, e senza millantare chissà quale, come dire, peso politico, internità, radicamento, perché ormai anche adesso mi sento di tutti i colori e rabbrividisco, no? Rispetto ad alcune cose che purtroppo sono costretto a vivere e che mi danno veramente fastidio, no? Non so come dire, sono delicate, uso dei termini, sono anche buono, no? Perché uso dei termini, mi verrebbe da dire altro, però ecco, questo è il dramma, questo è il dramma. Ma sicuramente, ritornando al Venezuela, ma certo, Maduro non è Chavez, Maduro non è Chavez, e però resiste, guarda, in uno degli interventi c'erano tre della milizia popolare, in divisa, io se vuoi ti mando le foto, che ci hanno spiegato come, ad esempio, il percorso iniziato da Chavez, di cui voglio, lui era un militare, uno apparteneva a uno dei corpi scelti, questi para, eccetera, quel lavoro è continuato e quel lavoro ha permesso, nei vari momenti di tentativi di colpo di Stato, di golpe, di reggere, no? Allora, le critiche io le faccio, sono giuste, sono doverose, ma devo tener conto, io credo, anche di una situazione che è una situazione difficilissima, nella quale quel paese sta, come dire, vivendo. Il bloccheo che gli viene imposto, questo blocco economico e finanziario, pesa sulla vita dei cittadini, le persone sono stanche. Ma come dire, se dopo più di 60 anni Cuba resiste, e faticosamente, oggi Cuba è una situazione molto ma molto difficile, e io aggiungo anche pericolosa, insomma, le responsabilità, dopo io cerco anche di evitare di portare certe critiche, ma perché? Non perché le voglio nascondere, ma perché devo capire, come dire, com'è il quadro generale, quali sono le priorità. Perché se un movimento viene messo in crisi dalle politiche bastarde dell'impero, io devo difenderlo, dopodiché possiamo trovare i modi, i tempi per discuterne, per raccontarci e per criticare, ma devo costruire però solidarietà al tempo stesso, non posso abbandonare,
certo.
E quindi bisogna stare attenti anche in questo, io lo dico, ma senza, appunto, ripetendo che io non mi sono mai sottratto a porre critiche a chiunque, vuol dire, insomma, mi trovavo di fronte a raccontarci delle cose.
Bene, su quest'ultima sollecitazione, insomma, come tu lo sai, come radio ci piace aprire, no? Fronti di riflessione, sollecitazioni.
Scusa, perché non perdonami, ma
non mi senti? Mi senti adesso?
Sì, grazie. Guarda, scusa, ma perché ti sentivo lontanissima.
Ma non capisco perché, perché io sto sempre più o meno uguale. Forse vabbè. E dicevo, su quest'ultima sollecitazione, quindi la necessità, come dire, di portare solidarietà, sostegno, ma di passare dalla resistenza all'insorgenza, noi ci lasciamo però con un fronte aperto, che se poi arriveranno altri materiali o se poi insomma uno vuole costruire una rete sulle comunicazioni o giungono altre notizie, poter fare ancora una volta magari anche qui, anche su rispetto a Latin America, delle riflessioni un po' più ampie, va bene?
Io guarda, ti ringrazio, davvero sono disponibilissimo a misurarmi anche sulle contraddizioni, perché è giusto e doveroso farlo. Intanto ringrazio, spero per chi ha in questo momento, insomma, ascoltato la mia voce abbia... sia riuscito a capirci qualcosa, perché
vabbè, se non lo capiscono ci scrivono e noi glielo spiegheremo anche a puntate. Dai.
Non è facile, comunque dai, grazie ancora.
Grazie a te, anzi, per averci riportato questa esperienza e anche un pezzettino di speranza, no? Di vedere almeno una luce in fondo al tunnel. Grazie.
Io te lo dico, dopo tanto tempo sono tornato, non dico di quelli, che bello, vai alla grande, però insomma ho intravisto delle condizioni nuove.
E beh, e infatti questo è importante. Pure nel 96 l'incontro intercontinentale di Marcos fece intravedere a tante compagne e compagni, insomma, me certo, comprese, certo, delle condizioni nuove. E ogni tanto bisogna saperle intravedere, perché sennò
portarono a qualcosa di, insomma, di bello, eh?
E certo. Bene, con questa voce di speranza noi ti salutiamo, un saluto particolare, speriamo che questo anno finisca e come al solito inizia un anno migliore, pieno di lotte e di speranze. Ciao, grazie.
Ciao.